Prova, mi sentite? Dicevo, com'è andata questa prima settimana dopo Pasqua, no? Perché stavo pensando proprio a questo, no? Adesso è passata la prima settimana, abbiamo parlato di una vita di resurrezione domenica scorsa, no? Quindi la mia domanda è: state vivendo ancora nella vita di resurrezione? State vivendo una vita di resurrezione anche oggi? Perché ogni giorno per noi deve essere una vita di resurrezione con Dio. Ogni giorno deve essere Pasqua per noi. Ogni giorno la sua vittoria sulla morte deve guidarci, il suo vivere in noi deve guidarci e deve accompagnarci ogni giorno della nostra vita. Quindi non dobbiamo aver paura di poter dire che anche oggi per noi è Pasqua, perché altrimenti ricadiamo nella religione, no? Stavo pensando ieri. Pensavo, dicevo, adesso è iniziata la seconda stagione religiosa dell'anno, no? Perché una prima stagione va da Natale a Pasqua, dove si fa Natale e Dio viene cancellato, viene spostato via e se ne riparla a Pasqua nella vita delle persone. Poi viene Pasqua, le persone celebrano la Pasqua, tolgono Dio di mezzo e se ne riparla a Natale. Non è così, questa è semplicemente una religione, questa è una cosa che non serve a nulla, no? Noi dobbiamo vivere con Dio ogni giorno ed è Pasqua ogni giorno della nostra vita, perché Lui è risorto e vive in noi ogni singolo giorno. Il resto è una liturgia e sono cose che non lasciano il tempo che trovano. Il Signore vive dentro di noi. E riflettevo un po', ieri stavo pensando a dei versi, no, su come inizia. Su come le cose possono cambiare nella vita in base anche al nostro modo di interfacciarci con Dio. E stavo pensando a dei versi, no, di quando il popolo di Israele nasce e nasce nella figura di Abramo e di quando Dio per la prima volta parla ad Abramo. E il Signore parla ad Abramo per la prima volta in Genesi al capitolo 12. Se noi andiamo in Genesi al capitolo 12, dal versetto 1, dice, si spento, vabbè, ve lo leggo io. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E Abramo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. No, e riflettevo perché adesso per noi può essere, leggendo questa storia, può essere abbastanza facile, no? Perché tu leggi questa storia già conoscendo tutto quello che viene dopo, già conoscendo la storia di Abramo, la storia di Isacco, la storia di Giacobbe, conoscendo Mosè, la storia di Mosè, conoscendo la vittoria di Dio sul Faraone, conoscendo il mare che si apre, conoscendo tutte queste storie meravigliose di fede che abbiamo all'interno della parola di Dio, conoscendo della vittoria di Davide, conoscendo del ministero meraviglioso di Gesù, conoscendo degli apostoli, delle loro vittorie, della loro fede, no? Allora per noi può essere anche semplice dire: vai Abramo, non ti preoccupare, fidati di Dio, vai, non ti preoccupare perché così ha detto e così farà, stai tranquillo. No, per noi può essere anche semplice adesso, però quella di Abramo, perché noi abbiamo questa, no? Più quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, ma Abramo questo non ce l'aveva, no? E quindi riflettevo su come la storia di Israele poi e la nascita di Israele si basa su un atto di fede enorme. Cioè Dio ha parlato, Abramo non sapeva la centesima parte di quello che sappiamo noi di Dio, però Abramo si mosse e vide le promesse di Dio nella sua vita. È un atto di fede così grande che addirittura Paolo, come primo esempio di fede, prende e dice: Abramo, In Romani al capitolo 4, lui quando parla deve spiegare che la giustificazione dal peccato, il perdono del peccato è per sola fede, prende e ti mostra Abramo, dicendo guarda, Abramo è il primo, è il padre della vostra nazione, lui ha vissuto per fede, Abramo credette e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Lui viene usato come esempio di fede, come un patriarca della fede, come un padre della fede. E diciamo che appunto Dio gli parlò, lui prese, alzò, si mosse e vide le bellissime promesse di Dio nella sua vita. E riflettevo, no, su quanto Dio avesse operato nella vita di Abramo, no? Se noi pensiamo a come lui ha fatto nascere Israele attraverso questa promessa che fece ad Abramo di dare in lui una discendenza, di dare in lui una di fare di lui una grandissima nazione, di benedirlo e di renderlo grande, no? E su come Dio ha operato e su come Dio gli ha dato una discendenza. Riflettevo sulla storia appunto di Sara e di Abramo, su quando sia stato impossibile, no? Però Dio è il Dio dell'impossibile. Dio può fare ogni cosa e se Dio promette una cosa, Dio è in grado di mantenerla. Non importa la promessa, se Lui l'ha promesso, Lui è in grado di mantenerlo. Lui non fallirà, Lui manterrà la promessa. Soltanto abbi fede, continua ad avere fede in Lui, perché quello che Lui ha promesso, Lui lo farà. Non ha i limiti che abbiamo noi, no? Perché Sara addirittura rise e disse sì, vabbè, un figlio, una discendenza, ma io è naturalmente impossibile, non è una cosa possibile, io sono avanti negli anni, non ho più i corsi delle donne, il mio Signore è avanti anche lui con gli anni. Sara rise, no? Ma il Signore è capace di mantenere le sue promesse e lui non deve rispettare le leggi della natura, le leggi della fisica, le leggi della chimica, le leggi del tempo, lui le ha create, questo sì. Lui è colui che le crea, ma lui non vi è sottomesso. Lui è colui che le ha create e che ne è al di sopra. Quindi se lui dice una cosa, lui la farà. Abbi fede che lui la farà. Non importa il tempo, non importa la fisica, non importa la natura, non importa quello che dicono i medici, non importa quando una situazione possa sembrare impossibile, lui è l'Iddio dell'impossibile. E se fisicamente o matematicamente impossibile, lui ne è al di sopra. Lui ha scritto quelle leggi ma ne rimane al di sopra e lui è in grado di mantenere la sua promessa. Allora se Sara era sterile, il Signore dice esulta o sterile tu che non partorivi, dai in grida di gioia e rallegrati tu che non provavi dogli di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Così opera Dio, lui è al di sopra, lui è al di sopra di ogni cosa. Allora io posso stare lì a dire sì Signore, tu è vero, mi promettesti quella cosa, me l'hai promessa, però sembra che non sia possibile, sembra che per come funzionano le cose non sia possibile. Il Signore dice non ti preoccupare, che il tempo l'ho creato io, questo mondo l'ho creato io, ogni cosa l'ho creata io e io posso fare ogni cosa e ne sono al di sopra. Se non c'è tempo, io sono al di fuori del tempo, il tempo l'ho creato io, non vengo governato dal tempo, non vengo limitato dal tempo. Non c'è spazio per questa cosa, io ne sono al di fuori. Io sono infinitamente grande e posso un infinitamente potente. Non mi limitare con le tue limitazioni, non mi limitare con il tuo tempo, non mi limitare con le tue forze e con le tue risorse. Non mi comparare allo stesso modo di un uomo, io sono al di sopra. E così nacque Isacco, no? Il figlio nel cui era la promessa, dirà l'Apostolo Paolo, e dopo altre grandi storie di questi uomini che hanno questo rapporto con Dio, di Abramo che parla con Dio, di Isacco che parla con Dio, poi nasce Giacobbe, ed è incredibile pensare come appunto Giacobbe, no? Giacobbe, il nome Giacobbe significa ingannatore, no? Ed è incredibile pensare che poi Giacobbe si incontrerà personalmente con l'angelo di Dio, si incontrerà con Dio, e come le cose cambiano quando incontriamo il Signore, le cose cambiano. Quando ci incontriamo faccia a faccia con Dio, le cose cambiano. Gli ingannatori e i ladri diventano padri di nazioni. Giacobbe diventa Israele. Giacobbe viene completamente trasformato, perché quando ti incontri con Dio, tu vieni cambiato. E non puoi dire di esserti incontrato con Dio se tu non vieni cambiato dal suo incontro. E noi dobbiamo giorno per giorno incontrarci con Dio, affinché giorno per giorno Dio possa cambiarci, giorno per giorno Dio possa trasformarci, renderci sempre più simili a Gesù, no? Che è quello che Lui vuole fare nella nostra vita, giorno per giorno, stare alla sua presenza, giorno per giorno incontrarci con Lui, non solo una volta ma ogni giorno, affinché Dio possa trasformarci, Dio possa cambiarci. Ed ecco che uno come Giacobbe, l'ingannatore, il farabutto, non so come vogliamo definirlo, diventa il padre di Israele. La grande nazione promessa ad Abramo, lui ne diventa il padre. Dall'incontro con Dio le cose cambiano totalmente. Quando ci incontriamo con Dio e quando incontriamo Dio, cambiamo radicalmente, cambiamo totalmente. E da lui, da questo ingannatore, nasce l'intera nazione di Israele. Un altro uomo che si incontra con Dio, un altro uomo che vede le sue promesse. E dopo ci sono altri esempi, no? Nella storia c'è Mosè che parlava faccia a faccia con Dio, abbiamo detto, c'era Davide, c'era Giosuè. Però il popolo di Israele è particolare vedere le cose come possono derivare. E tu parti da Abramo e dalle promesse, da Abramo che si incontrò con Dio, dal suo gesto di fede, e poi vedi la storia del popolo di Israele. Sfogliando la Bibbia tu puoi continuare ad andare avanti e vedere come Israele invece si allontana dall'insegnamento di Abramo, si allontana dalla fede, si allontana dall'insegnamento di Mosè, di incontrarsi con Dio, di stare faccia a faccia con loro, e come scelgono invece di avere un altro Dio, scelgono di non avere Dio al primo posto nella loro vita, scelgono di non essersi lasciare guidare, e si vedono poi le conseguenze di queste azioni. Si vede come Israele poi soffre per le proprie scelte, soffre per le proprie decisioni, soffre per il scegliere di allontanarsi volontariamente da Dio per servire altri dii, per condividere il proprio cuore con altri. E leggiamo poi che la storia di Israele finisce non bene, come era iniziata con Abramo, no? E fino alle deportazioni, e fino poi ad arrivare ai tempi di Gesù. Guardate che alternanza tremenda tra Abramo e gli israeliti al tempo di Gesù. Gesù si incontra con persone che lo accusano di avere un demonio. Cioè, siamo partiti da Abramo e siamo arrivati ai farisei che accusano continuamente il Dio incarnato di avere un demonio dentro di lui. Come può cambiare il nostro modo, no, di relazionarci a Dio, il nostro, che derive possono venirne fuori? E vedevo che appunto da questi discendenti di Abramo, no, come si interfacciavano, come si comportavano con Gesù. E c'è una storia che si trova in Giovanni al capitolo 8. In Giovanni al capitolo 8 Gesù ha fatto appena compiuto uno dei gesti più belli che noi troviamo, il perdono della donna adultera. E Gesù, che era il figlio di Dio, aveva appena perdonato questa donna colta in flagrante adulterio. Ancora una volta la religiosità di questi farisei, perché poi avrebbero dovuto portare pure l'uomo, ma in realtà portarono solo la donna, no? Perché poi secondo la legge erano sia la donna che l'uomo che dovevano ricevere la stessa pena, però loro si sentivano al di sopra. E Gesù aveva perdonato questa donna e gli aveva detto: nessuno ti condanna. E ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neppure io ti condanno. Vai ed ora in poi non peccare più. Gesù aveva appena, si era appena svolto questo avvenimento. E riflettevo se fatto che poi questo passo viene a volte abusato, no? Gesù disse non ti condanna, il Signore non condanna. Gesù disse anche vai non peccare più, però non disse solo va, disse anche non peccare più, perché il peccato è stato quell'elemento di divisione tra noi e Dio per cui Gesù ha dovuto soffrire così tanto, no? E le sue conseguenze, e le conseguenze del peccato sono state il motivo per cui lui ha dovuto soffrire così tanto. Quindi il peccato non è di certo un qualcosa da dover prendere sotto gamba, di dover prendere alla leggera. Il peccato è stato qualcosa che ha portato Gesù a soffrire così tanto per liberarcene, per togliercene da sotto la schiavitù del peccato e darci una vita libera, una vita nuova in Lui, libera dal peccato. E questo dovrebbe essere un motivo sufficiente per addirittura odiare il peccato, no? Perché per via di quel peccato il nostro Signore ha dovuto soffrire così tanto, proprio per liberarcene. Quindi non è un qualcosa da mai prendere alla leggera, non è qualcosa da dire vabbè tanto il Signore perdona, no? Il Signore ha dovuto compiere un gesto di amore enorme che non è costato poco, ma che è costato tanto per liberarcene. Quindi a volte questo verso viene abusato, ma il Signore dice vai e non peccare più. E dopo di questo arrivano i farisei, ci sta questo incontro surreale, dopo aver più volte definito come un indemoniato Gesù, al versetto 30 di Giovanni, lui dice, mentre egli parlava così, molti credettero in lui. E Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà libere. Ed essi gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi? E Gesù rispose loro, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure farete le cose che avete udite dal Padre vostro. Ed essi gli risposero, nostro padre Abramo. Gesù disse loro, se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. E guardate com'è particolare questo incontro, no? Questa contrapposizione tra Gesù, da un lato, il figlio di Dio, e questi israeliti, e questi farisei, che al versetto 48 diciamo, ma allora non abbiamo ragione che diciamo che tu c'hai un demonio, no? Riferendosi al figlio di Dio, riferendosi all'Iddio incarnato. E riflettevo, no, su come il punto di forza che loro avevano, no? Dicevano noi siamo figli di Abramo, noi siamo figli di Abramo. E in realtà loro non erano figli di Abramo, perché se fossero stati figli di Abramo sarebbero stati figli della fede e avrebbero creduto in Gesù. Gesù gli disse guarda, voi non siete veramente figli di Abramo nel senso più alto. Sì, venite da Abramo, infatti siete discendenza di Abramo, però il senso era che loro dicevano noi appunto siamo discendenza, figli, veniamo da Abramo, noi siamo nella ragione perché noi veniamo da Abramo, veniamo dal padre Abramo. Però dall'altro lato c'era Gesù che era il figlio di Dio che si contrapponeva a loro. E c'è un passo della parola, no? che fa capire una cosa importante in questa contrapposizione. Voi sapete, Gesù era continuamente si allontanava per pregare, continuamente si allontanava per pregare, si alzava di notte e andava a pregare. I discepoli lo vedevano, si andavano, si giravano, all'improvviso non lo trovavano più la notte, lui stava sul monte a pregare, no? E quindi se Gesù aveva così tanto, sentiva così tanto l'importanza di pregare, tanto più dovremmo noi, anche noi, sentire questo bisogno, no? Se Gesù si alzava di notte per pregare, anche noi dovremmo sentire il bisogno di dire Signore, veramente voglio passare più tempo alla tua presenza, ho bisogno anch'io ancora di più di Gesù di stare alla tua presenza, Signore, no? Però i discepoli vedendo questo Chiesero addirittura a Gesù, disse: ma ci vuoi insegnare a pregare? E qui si spiega appunto questa differenza, di questa contrapposizione. In Luca dice: Gesù era stato in disparte a pregare, e quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù gli disse: allora pregate così, no? Disse. In Matteo 6 al versetto 9 dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre in tentazione ma liberaci dal maligno, no? Questa che poi è diventata un ritornello che senza sentire, senza capire, senza vivere viene ripetuto a memoria, a macchinetta, a velocità variabile, no? E sicuramente questo è un insegnamento, è stata una preghiera che Gesù ha dato, e quindi sicuramente ricca, carica di insegnamento. Il Signore ci dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il Signore ci dice che prima di ogni cosa dobbiamo, quando entriamo alla presenza di Dio, lodarlo, benedirlo, ringraziarlo, perché Lui è santo, perché Lui è glorioso, perché Lui è degno di ogni lode, e quindi dobbiamo lodarlo, dobbiamo benedirlo ancora prima di presentarci con le nostre liste davanti a Lui, no? E poi Lui dice, subito dopo aver benedetto e lodato, Lui dice: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra, no? Allora noi dovremmo capire che dovremmo pregare il Signore, dire: Signore, fa che con la mia vita, ancora prima di presentarti tutte le mie richieste, fa che con la mia vita in terra, la terra intorno a me possa somigliare un po' più al cielo, usami affinché io possa rendere l'inferno di qualche persona intorno a me un po' più come il tuo paradiso, presentando il tuo amore, presentando la tua potenza, presentando la tua opera, no? E poi dopo dice: dacci il nostro pane quotidiano, e dopo noi possiamo entrare alla sua presenza chiedendogli di prendersi cura di noi giorno dopo giorno come ha sempre fatto. Però ancora prima di tutto questo Gesù esordisce con Padre, Padre nostro, Padre. Questa era la differenza che marcava Gesù da quel gruppo di farisei. Lui era il figlio di Dio, i farisei erano forti del loro essere discendenti di Abramo, no? Gesù veniva direttamente da Dio, loro dicevano: noi siamo figli di Abramo. Gesù era figlio di Dio, ed è questo quello che cambia tutto, perché sapete, nel Vecchio Testamento, se voi andate a vedere quante volte Dio viene chiamato come padre, vi sconvolgerà il numero esiguo di volte in cui Dio viene chiamato come padre nel Vecchio Testamento, una quindicina di volte, definendolo come padre di una nazione, come padre di un popolo, o specificatamente relativamente a singole persone, come nel caso di Salomone, quando lui disse: io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio, o riferendosi al popolo di Israele, dove disse: non è lui il padre che ti ha acquistato. Però Gesù, quando insegna a pregare per la prima volta, per la prima cosa, la prima insegnamento che dà in quella preghiera, lo fa all'inizio, quando esordisce con Padre, Padre nostro, Padre. Il termine che è stato tradotto con Padre è un termine che non rende bene quanto quello che intendeva Gesù, no? Viene un termine greco che poi viene tradotto con pater, inteso come padre, no? Però Gesù, che parlava in aramaico, il termine era Abba, Abba, ed era un termine che non viene reso abbastanza bene, no? Perché Abba era il termine che anche i bambini usavano con il proprio padre. È un termine che intendeva tenerezza, era un termine che intendeva amore, che intendeva tenerezza, che intendeva un amore di come un padre può avere verso il suo piccolo figlio o la piccola figlia. E Gesù, quando viene, insegna la prima cosa, ancora prima di Signore, che io possa lodare il Signore, che possa vedere realizzato in terra la volontà di Dio come in cielo, che io possa vedere i miei bisogni giornalieri ricevuti. La prima cosa che lui mi insegna è che Dio è il mio padre, che Dio è il mio papà. E lui prende, e se voi fate un confronto tra quante volte Gesù definirà Dio padre, quante volte nel Nuovo Testamento questa parola Abba compare, comparate al Vecchio Testamento, è spaventoso, più di 160 volte tra i primi tre Vangeli, più di 100 volte nel Vangelo di Giovanni. Dio continua a parlarci di un Signore che è sì Signore, ma che è il nostro Padre, che è il nostro Papà, che ci ama teneramente, che ci ama di un amore immenso, di un amore più grande di quello che noi possiamo avere verso un nostro piccolo bambino, verso il nostro piccolo fanciullo, di un amore tenero. Non voglio smettere di dire, di un amore tenero. Lui ci ama teneramente. Abba. E 15 volte come padre in tutto il Vecchio Testamento, solo se in quel verso dove abbiamo letto la preghiera di Matteo, se voi andate un paio di versi più su, già lo ripete, solo in un verso lo ripete due volte. Guardate che differenza enorme, no? Tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Se voi salite un paio di versi più sopra, di Matteo 6, dove lui dice Padre nostro, no? Ancora prima di ogni cosa, di comprendere che lui è il nostro papà. Ancora più, un paio di versi sopra. Quando pregate non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che le chiediate. Quindi pregate così: Padre, no, vedete quante volte abbiamo esaurito la metà delle chiamate del Vecchio Testamento in questo secondo che abbiamo letto. Abbiamo esaurito, abbiamo 6-7 volte, non so quante volte è stato chiamato. Capite che differenza enorme che ha introdotto Gesù, no? Nella nostra vita. E a me fa piacere di essere figlio della mia famiglia, essere figlio di questa comunità, però come prima cosa io voglio essere figlio di Dio. Io sono un figlio di Dio. Tu sei un figlio di Dio, un figlio teneramente amato da un papà che ti ama di un amore immenso, e l'ha dimostrato. Un padre a cui posso parlare appena mi sveglio, un papà che posso ringraziare, un papà che posso benedire appena sveglio, un papà che so che mi accompagnerà nell'arco di tutta la mia giornata, che potrà essere dura, ma che lui sarà sempre con me, che lui si prenderà cura di me perché è il mio padre, perché mi ama, perché sono suo figlio. Un papà che mi coccola quando lo benedico e quando sono in comunione con lui e sento il suo amore. Un papà che non farei più a cambio con nessun'altra cosa di questo mondo, no? Non tornerei orfano per nessun'altra cosa nel mondo, perché su questa terra, fino a quando non conosciamo un amore di un padre così, rimaniamo orfani. Siamo in giro, vaghiamo, cercando, trovando, dicendo, ma non troveremo mai niente, non ci sarà mai niente più bello di un amore di un papà così, di un amore di un padre così. Non c'è nulla che valga di più, soldi, successo, altre cose, ma perdere questo amore di questo papà non ha senso, non c'è niente che abbia valore. E però pensavo che a volte ci sono, sapete, a volte i cristiani possono anche vivere come orfani. A volte i cristiani vivono come orfani. E mi è venuto in mente una scenetta di un film che avevo visto, non so se avete mai visto Oliver Twist, il film, no? Il film è un grande un grande romanzo, un grande racconto, e mi è venuto in mente ieri quando mi preparavo di questi bambini che stanno all'orfanotrofio e stanno morendo di fame. Ci sta questo signore cattivo con questa signora cattiva a fianco, loro hanno fame, gli danno un mestolo, la minima cosa possibile e immaginabile, loro stanno là a morirsi di fame, però non hanno il coraggio di chiedere, perché sono certi e sono sicuri che quell'uomo non, e quella donna non gli daranno altro mangiare. Perché? Perché loro sono orfani, là stanno là giusto perché vengono pagati per dover stare là, e loro devono anche ringraziare per quel poco che hanno per sopravvivere, perché se si permettono anche di lamentarsi saranno pure mazzate. Infatti Oliver Twist si alza, loro tutti dicono: ma dove vai? Ma sicuro non ti darà, sicuro non risponderà alla tua richiesta, sicuro non ti daranno niente. Ma già ringrazia che hai mangiato questo pochettino, sii contento di questo, di questa tua sopravvivenza. Lui dice: no, ma io ho fame. Si alza, lo riempiono di mazzate. No? Questo signore dice: come osi chiedermi altro cibo? Prende quella mazza e lo inizia a rincorrere per tutto l'orfanotrofio. No? Ma loro sono orfani. Noi non siamo più orfani, noi siamo figli. E Dio non è quel signore che sta lì pronto a bastonarti, pronto a dire: accontentati di quel poco che ti ho dato, non mi piaci. Noi siamo figli, non siamo orfani. Io pensavo, poi mi è venuto anche da ridere, pensavo, quando io invece vado a casa di mia mamma, no, e c'ho fame, no? E dico: ma c'ho fame, posso prendere qualcosa? Ma stesso mentre lo dico, già mi alzo, vado e apro il frigo, perché so che nel momento in cui io già mi sto muovendo, no, per fede, che la risposta sarà positiva, mia mamma dice: apri e mangia. Ma qual è la differenza tra questi ragazzi nell'orfanotrofio? Che io non sono orfano, io sono figlio. Qual è il motivo per cui io so che verrò esaudito e che di sicuro mia mamma mi dirà: apri e mangia e prendi tutto quello di cui ha bisogno? Perché c'ho una... No, semplicemente perché sono suo figlio. E sono sicuro che lei mi ama, sono sicuro che loro mi amano, e sono sicuro che se io ho fame loro provvederanno ai miei bisogni. E infatti ne sono talmente sicuro, ho una fede talmente grande in questa cosa, che già mentre lo chiedo mi alzo e vado, no? Ma perché? Basato su cosa? Sono figlio, è questo, sono figlio, sono amato, no? E a volte noi pensiamo che Dio sia come quel signore dell'orfanotrofio con la frusta in mano, no? Tu sei figlio. Perché puoi essere sicuro che quando ti accosti a Dio, Dio ti risponde? Chi te la dà quella fede di dire: ma io vado dal Padre e Lui mi darà quello di cui ho bisogno, Lui si prenderà cura di me? Per i tuoi meriti? No, perché sei suo figlio, perché Lui ti ama. Perché? Perché sei suo figlio, sei sua figlia. E riflettevo su... ci sta quel verso nella parabola del figlio prodigo, no? Dove il figlio tutto arrabbiato, l'altro figlio dice: ma è venuto questo e tu gli hai dato, ha sperperato tutti i suoi soldi, è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, a me però non hai mai dato nemmeno un capretto per far festa con i miei amici. E il padre lo guarda e dice: ma tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua. No. Sicuramente se lui, passando per sotto la stanza del padre, avrebbe detto: sto andando a prendermi un capretto per fare festa con gli amici, vai. Così semplice, no? Sto andando nella stalla, mi sto andando a prendere un capretto, devo fare festa, fai bene, divertitevi. La risposta sarebbe stata sì, però lui non ha avuto questa risposta. Perché? Perché non ha ricevuto? Perché lui aveva quell'idea di quel padre, no? Allora io posso capire che quei ragazzi nell'orfanotrofio possono pensare ed essere quasi sicuri che loro non riceveranno il cibo, ma tu no. Tu riceverai quello di cui hai bisogno. E puoi avere la fede di chiedere come chi è certo di essere curato e di essere preso in cura, perché tu sei suo figlio. In Marco dice: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. E poi c'è un altro verso in Matteo 7 dove dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. perché chiunque chiede riceva, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è quell'uomo tra voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dà una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dà un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quando più il Padre vostro che è nei cieli darà buone cose a quelle che gli domandano. Allora tu dici, ah ecco, vedi, sì è vero, c'è scritto chiedete vi sarà dato, c'è scritto cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chi cerca trova, eccetera eccetera. Sì è vero, Dio è più buono di ognuno di noi, quindi sicuramente sì, se noi diamo il pane anche Dio dà il pane, se noi ci viene chiesto un pesce noi non diamo un serpente, quindi sicuramente anche Dio farà buono. Però nell'altro verso dice credete che le avete ricevute, quindi c'è la fregatura, perché io devo credere così forte che devo credere. Però se voi leggete nel verso di Matteo c'è una parola chiave che dice, non dice quanto più il Signore che nei cieli darà le cose buone a chi le domanda, dice quanto più il Padre vostro vi darà le cose buone a quelli che le domandano. Ancora una volta, lui è padre, lui è papà, quindi è sicuro tu che si prenderà cura di te. Puoi avere questa fede se realizzi che lui è tuo padre, lui ti ama. Se io vado vicino ad una bambina o un bambino che stanno di là e dico, mi dici con come fai ad avere la certezza che stasera tua mamma non ti farà morire di fame, che tuo padre, su cosa basi tutto questo? Spiegamelo, scrivimi 10 pagine su cui quella ti guarda e dice, ma è mio papà, è normale che mi fa mangiare. Ma come fai ad essere così certo? Perché ne sei certo? Perché mio papà, perché mi ama, perché mio papà, io sono suo figlio. Quindi che io mi sono comportato bene, mi sono comportato male di là, io stasera mangio, ne sono certo, perché lui è mio padre. E allora tu dici, chiedi con la certezza che stai chiedendo a tuo papà, che lui ha cura di te, che lui ti ama in una maniera immensa. E pensavo quando dicevo, il regno di Dio è come dei bambini, no? E poi mi è venuto in mente questo bambino che magari ti prende per pazzo se tu gli vai a chiedere, senti, ma stasera a te chi te la dà questa fede così grande da sapere che non andrai a letto senza cena? Diciamo, perché non sto in un orfanotrofio, sto a casa mia con mia mamma e con mio papà, no? E vogliamo alzarci all'impiedi? Gloria a te, Signore Gesù. Grazie, Signore, gloria a te, Gesù. Padre, ti ringraziamo per il tuo immenso amore. Grazie, Padre, grazie, Papà, perché tu ci ami di un amore immenso, Signore. Fa che possiamo veramente iniziare a camminare come figli tuoi. Sì, tu sei il Signore dei Signori, tu sei il Re dei Re, tu sei l'Iddio Onnipotente, tu sei il Signore degli eserciti, ma tu sei anche il nostro Padre. Tu sei anche il mio Papà. Tu sei l'Onnipotente, il Creatore dell'universo, ma sei anche mio Padre. Tu sei il Re dei Re, ma tu sei mio Padre. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. Uno potrebbe dire, stai esagerando un po', sta dicendo, parlando di essere figlio, addirittura figlio. Ma tu sei figlio di tua mamma e di tuo padre. Se io ti guardo dentro di te, guardo nel tuo sangue, trovo, il sangue di tua mamma e di tuo padre. E se guardassero nel tuo, lo stesso troverebbero quello di tua mamma e di tuo padre. Però guarda più in profondità, scendi ancora di più e vedrai che ancora più in profondità, dentro di te, c'è lo Spirito di Dio. C'è lo Spirito di Dio dentro di te, che è ancora un legame ancora più forte di carne e sangue. Sì, la carne e il sangue possono dire, ma se nel tuo spirito, lo Spirito tuo dice che tu sei figlio di Dio. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Abba Padre. Gloria a te, Signore. Grazie Padre, grazie Padre. Grazie perché tu ti prenderai cura di me. Grazie, Signore, perché tu sei mio Padre. Grazie, Papa. Gloria a te, Signore. Quando giunse alla pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Grazie, Signore Gesù.